already know the answer. You are a disgrace.
也门的野中友好协会主席
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加奈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
There's a group of American writers who tend to use more the techniques of postmodernism and experimentation. And then there's a group of traditional, sort of more realistic writers, and that many of the writers I admire, I don't know whether I'm one of them, are interested in using postmodern techniques, postmodern aesthetic, but being able, but using that to discuss or represent very old traditional human verities that have.
Ecco, queste sono le parole con le quali in prima persona uno scrittore che ha mosso le emozioni di molti, soprattutto giovani in giro per il mondo, naturalmente a cominciare dall'America, spiega in che cosa consisteva la sua poetica. Il suo nome è David Foster Wallace e ha appena raccontato che in sostanza ciò che cercava di fare lui e alcuni suoi colleghi era raccontare dei valori tradizionali, delle esperienze praticamente eterne, dei sentimenti che sono sempre gli stessi attraverso il filtro di una visione che lui definisce postmoderna, laddove comporta tutto ciò che un ragazzo della fine del XX secolo, dell'inizio del XXI secolo porta con sé come patrimonio naturale, come ormai trasmissione cromosomica, che poi sarebbe la televisione, sarebbe la cultura popolare, sarebbe lo show business, sarebbe il consumismo, sarebbe l'esposizione a un flusso gigantesco, incontenibile di informazioni, dati, suoni, decibel, visioni. A 46 anni David Foster Wallace, uno degli scrittori più amati del romanzo e della letteratura in genere americana, è morto suicida nella sua casa di Claremont, California, la casa vicino al college, al Pomona College, dove insegnava scrittura creativa. È una perdita terribile per il mondo della letteratura americana, che ha reagito con emozione e con una grande tristezza a questa notizia, perché in realtà se ne va un interprete di altissimo livello di una operazione estremamente sofisticata ed estremamente delicata, che è quella di provare a raccontare veramente come si è, che è quello che ha cercato di fare David Foster Wallace, su dei soggetti peraltro complicati, spesso anche intricati, spesso apparentemente casuali. Vi ricordo il suo romanzo Fiume, anche la sua opera principale, che si chiama Infinite Jest, un romanzo di 1080 pagine attraverso le quali si muovono centinaia di personaggi, tennisti, tossicomani, terroristi che sperano di trovare un film che fa morire la gente dalle risate. In realtà queste storie, ripeto, avevano la stravaganza dentro di loro, ma perché quello che raccontavano non era tanto legato agli intrecci, ai fatti e alle personalità, ma all'atmosfera generale che riuscivano a suggerire, quella di un paese che aveva perso un po' il segno di se stesso, che era nel pieno di una ossessione e anche di una grande e crescente insicurezza, in pratica l'America della fine del XX secolo, il tutto con una maestria tecnica, con una ricerca all'interno dei linguaggi, all'interno dei vocabolari, con un gusto ossessivo per le parole, i modi, i ritmi, i toni e anche una grande leggerezza, una straordinaria ironia, il tutto poi tenuto insieme da una specie di saggezza atavica che David Foster Wallace metteva in mostra e che veniva da chissà dove, forse da quella infanzia passata sempre in ambiente universitario. Suo padre era un professore di filosofia, lui in pratica è stato in mezzo ai libri tutta la vita. Ha debuttato a soli 24 anni con un romanzo che fu subito di successo, ricordo, si chiamava La scopa del sistema. Aveva fatto anche del giornalismo molto interessante, anche del giornalismo che oggi ha una certa attualità. Pensate che nel 2000 seguì per qualche settimana la campagna di McCain, quella destinata a infrangersi contro l'allora rampante George W. Bush, e rimase impressionato, si innamorò del personaggio John McCain, al punto che qualche settimana fa il Wall Street Journal lo è andato a cercare, anche perché un pezzo di quel racconto su John McCain fa parte di un suo libro molto famoso, uscito anche in Italia, che si chiama Considera l'Aragosta, e il giornalista del vostro giorno gli ha chiesto, ma insomma, perché il John McCain di adesso sembra di capire che ti piaccia meno di quello di allora? E lui disse, beh, ma quello di allora era veramente un anticonformista, un solista, una specie di anarchico del congresso americano, un po' un pazzo, insomma, questo in realtà è un prodotto di compromesso che non riesco a non trovare depressivo. E poi partì con una terribile tirata contro i 7 anni e passa di governo Bush. Negli ultimi anni la salute mentale, soprattutto di David Foster Wallace, anche quella fisica, erano peggiorate, era soggetto a forti crisi depressive, anche a frequenti ricoveri ospedalieri, si sottoponeva a terapie molto pesante dal punto di vista farmacologico e addirittura a terapie invasive, qualcosa che modernamente si apparenta agli elettroshock. Tutto ciò non è servito a nulla. Suo padre, nel dare la notizia della morte di David, lo ha fatto con una rassegnazione che è il frutto di un lungo percorso così nelle tenebre della malinconia, una malinconia che lui ha interpretato in modo straordinariamente contemporaneo, no? L'ha trasformata in un sentimento che poi giovani artisti americani, soprattutto all'inizio degli anni 90, hanno trasformato in una forma d'arte. Pensiamo alla musica grunge, pensiamo a certo cinema americano indipendente, pensiamo al fumetto americano, pensiamo a River Phoenix, pensiamo a Kurt Cobain, e arriviamo appunto ai personaggi così leggeri, impalpabili, un po' effimeri di questo grande scrittore, che adesso la storia ci dirà se è destinato a essere ricordato o destinato semplicemente ad essere, come l'hanno definito, un massimalista, per tutta questa voglia di metterci tutto dentro, tutta l'America che lo circondava e di cui in un certo senso si sentiva una specie di prodotto inevitabile, no? In una poi descrizione postmoderna che voleva essere così slegata, un po' casuale, legata anche agli umori del quotidiano. Sentiamo una piccola lettura fatta dallo stesso David Foster Wallace di un estratto di Considera l'Aragosta, il nostro personale omaggio di Jefferson Ming, e poi una musica che sicuramente gli stava a cuore.
This is David Wallace reading a little chunklet of the title piece from the non-fiction book Consider the Lobster. I'm reading this in exchange for the Vidlit people giving me a couple seconds to assure you that the following chunklet is meaner and more curmudgeonly than most of the rest of the book. I confess that I have never understood why so many people's idea of a fun vacation is to don flip-flops and sunglasses and crawl through maddening traffic to loud, hot, crowded tourist venues in order to sample a local flavor that is by definition ruined by the presence of tourists. This may, as my festival companions keep pointing out, all be a matter of personality and hardwired taste. The fact that I do not like tourist venues means that I'll never understand their appeal, and so am probably not the one to talk about it, the supposed appeal. As I see it, it probably really is good for the soul to be a tourist, even if it's only once in a while. Not good for the soul in a refreshing or enlivening way, though, but rather in a grim, steely-eyed, let's look honestly at the facts and find some way to deal with them way. My personal experience has not been that traveling around the country is broadening or relaxing more than radical.
Questo è Kurt Cobain, Nirvana in utero, Heart-Shaped Box, un suono assonante ai romanzi di David Foster Wallace, un altro se n'è andato troppo presto, e quindi un ricordo per questo grande scrittore che sono sicuro incontrerà adesso uno straordinario ritorno di successo.
Prima pagina.
E allora approfittiamo della rassegna stampa per restare sintonizzati con le Paralimpiadi che proseguono e danno anche grosse soddisfazioni all'Italia. Anche oggi due medaglie, è arrivato un bronzo per la squadra azzurra di tiro con l'arco. Oscar De Pellegrin, Marco Vitale e Mario Esposito hanno superato nella finale per il terzo posto il Giappone dopo essere stati sconfitti in semifinale dalla Cina, che sta naturalmente facendo incetta di medaglie anche alle Paralimpiadi. E poi è arrivato un argento.
Io posso dire, l'altro giorno in televisione ho visto una partita di rugby in carrozzella e ti garantisco che ecco una guerra, giusto?
Se le danno di santa ragione e non fanno sicuramente, cioè non c'è da invidiare i normodotati, diciamo così, prestazioni, certo. Soprattutto nel nuoto, per esempio, mi hanno molto impressionato, certo, le splendide medaglie anche arrivate dalle nostre azzurre. E sempre per restare in campo femminile c'è un argento nel tennis tavolo, nel ping pong, le azzurre Michela Brunelli e Clara Podda sono state battute in finale, naturalmente, dalla Cina per 3-1, quindi restiamo sempre sul podio, siamo arrivati a 16 medaglie totali, abbiamo già superato le 14 complessive di Atene 2004. E poi cambiamo completamente argomento, restando pur sempre in Cina. Non c'è soltanto Ike, l'uragano che ha messo a terra in parte il Texas e parte meridionale degli Stati Uniti, anche la Cina ha i suoi tifoni. In questo caso tocca a Sinlaku, che ha provocato 4 morti e 7 dispersi a Taiwan. Le precipitazioni hanno anche superato il 1,5 metri, quindi siamo sicuramente su livelli altissimi, e intanto in Cina, nella Cina continentale, sono circa 460.000 le persone che hanno abbandonato le case nelle province ad est di Zhejiang e Fujian. Mi scuso per le pronunce, non credo impeccabili.
E oggi costringiamo nello spazio delle notizie l'aggiornamento elettorale americano, anche perché, come vedrete, abbiamo dei contenutini che sicuramente stuzzicheranno la vostra curiosità nella puntata di oggi, e poi nel weekend, in modo quasi incredibile, ma la campagna elettorale rallentano, vanno un po' a fare il barbecue anche loro, però vi avevamo messo sull'avviso, avevamo detto circa 2 settimane, il tempo necessario perché il nutrito drappello di investigatori, avvocati, cacciatori, di frugatori nell'immondizia e quant'altro, insomma spediti rapidamente in Alaska dai democratici, tornassero con il loro tesoretto di spaventose notizie su Sarah Palin, e che queste esplodessero. Ho sbagliato di poco, perché il giorno deputato è stato ieri, il New York Times, e non un giornale scandalistico, il più importante giornale d'America, si è fatto carico dell'inizio dell'operazione di distruzione di Sarah Palin, ha convocato per l'occasione alcuni dei suoi editorialisti principe, firme come Bob Herbert, Paul Krugman, gente che insomma si spende, come dire, con piuttosto raramente per attacchi killer di questo genere. L'attacco killer arriva però non tanto dai commenti, che sono piuttosto dispregiativi a contorno del castello offensivo contro Sarah Palin, ma dall'articolo centrale, cioè quello prodotto dai reporter che sono andati sul posto. Ne esce fuori un'immagine di Sarah Palin che definire spaventosa è poco, insomma gli americani dovranno valutare, gli stessi giornalisti americani dovranno capire se quello che si sta facendo è corretto fino in fondo, e credo che il dibattito si stia già arroventando sull'argomento. Viene fuori una personalità della governatrice dell'Alaska che favorisce puntualmente gli amici, che si vendica con i nemici, che assume e mette formidabili portafogli a disposizione di vecchie amiche di scuola, che ha uno stile politico viscerale, che attacca ogni persona si permetta di criticarlo, che licenzi funzionari che non obbedivano, che confonda la vita di governo e la vita di persone. Ci sono dozzine e dozzine di testimonianze anti anti-Palin e conclusioni del genere di quella che vi leggo ora, tratta appunto dall'editoriale che riassume la posizione del giornale su Sarah Palin e dice: se John McCain è veramente convinto che questo giovane governatore abbia le carte in regola per essere presidente, se necessario, in tempi pericolosi come questi, allora è legittimo mettere in dubbio la sua capacità di giudizio. Se McCain ha scelto Palin, come sospettiamo, come mossa tattica per vincere le elezioni, allora si è trattato di un comportamento irresponsabile in maniera sbalorditiva. Questo è il New York Times, ripeto, giornale notoriamente di simpatie progressiste, in una città di simpatie progressiste, ma insomma una voce di grande prestigio, grande importanza. Questo non è un attacco destinato a durare poche ore come i lipstick o gli attacchi sulle paroline o come l'ultima gaffe di Barack Obama, a cui dedico due parole. Ha attaccato, facendo una figuraccia terribile, il fatto che sia saltato fuori che John McCain non spedisce, non è capace di spedire le email. I repubblicani si sono attaccati pesantemente alla dichiarazione di Barack Obama, dicendo: ma è chiaro, non sa spedire le email, non riesce a usare in modo compiuto le mani, in quanto vittima di torture durante la sua prigionia nelle prigioni nord-vietnamite ad Hanoi, e quindi con seri handicap all'utilizzo delle braccia. Insomma, si sta sporcando la campagna elettorale, sta diventando durissima. Mi sembra siano già andate a farsi benedire, no? Quelle promesse di signorilità. Si va verso il primo dibattito, quello del 26 settembre, e ci si va veramente con le lance, no? Schierate, spianate proprio. We'll be right back.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Sì, noi mettiamo questa musica qua perché siamo abitudinari, ma qua ben altro ci vorrebbe, ci ho pensato adesso, insomma, qua roba di tutt'altro tipo. Comunque, vabbè, facciamo
però crea atmosfera questa.
Buttiamola sul giornalistico, perché, cari ascoltatori, stiamo per indagare insieme, soprattutto con il contributo del nostro eroico Emiliano Enrico, una vera e propria leggenda della cultura popolare. Non vi tengo troppo così sul filo per sapere di quale leggenda stiamo parlando. Stiamo parlando di una leggenda che ha un nome, che è Pamela, e un cognome, che è Anderson. E detto questo mi potrei anche fermare, perché voi potreste dire: vabbè, ma siete la radio, voi che volete con Pamela Anderson alla radio? E invece noi ve la racconteremo in modo particolare, per il semplice fatto che ve la racconteremo in prima persona. Infatti Pamela è in giro per la capitale a presentare un suo programma televisivo che sta per debuttare anche in Italia, e che poi nel filone che fa sì che tutto può diventare narrativo, no? Che è quello che ha sospinto all'attenzione del pubblico mondiale, reality show, no? Quindi, non so, la vita della famiglia di un mafioso, i Gotti, per esempio, può diventare un reality show, e figuriamoci se la vita di Pamela Anderson, dei suoi mariti metallari e delle sue mille avventure nel mondo dello show business non può diventare un reality show. È proprio così, e Emiliano oggi è andata a trovarla. Adesso, radio o non radio, raccontaci qualcosa.
Eh sì, lei è venuta qui a presentare questo Pam Spirito Libero, un reality che lei subito ha detto non è un reality, è un documentario, è tutto vero, niente è stato sceneggiato, che andrà in onda dal prossimo sabato su E-Entertainment, quindi sulla TV a pagamento. Ma naturalmente c'era il gusto di vederla da vicino. Io ho avuto la fortuna, credo posso dire, insomma, il privilegio di stare 5 minuti da solo con Pamela Anderson e chiacchierare un po'.
Da solo, non ti allargare.
Beh, c'era l'interprete e qualche altro che guardava, e le guardie a spalla, che sono pericolosissime, di Pamela Anderson, che mi contavano le domande. Me ne ho date 3-4 a disposizione, non di più. Siamo riusciti, insomma, a estrapolare una chiacchierata anche interessante su argomenti, peraltro, ponderosi, come le elezioni americane, come la crisi dei mutui americani, visto che lei, tra l'altro, ci ha tenuto. Oltre ad ammirare naturalmente la sua bellezza, perché devo dire che, vista dal vivo, forse sarà anche stata aiutata dalla chirurgia, però insomma la presenza scenica è straordinaria.
Leverei quel forse. Dunque, mi sembra che siano state 4 o 5 gli outing progressivi attraverso i quali Pamela comunicava al mondo che aveva un po', come dire, aumentato la misura del
seno.
Lei, quando è il momento, lo ufficializza, e questo lo trovo molto sportivo, molto pop.
Oggi ha ribadito che, insomma, che il corpo fa parte naturalmente del suo fascino
e
ha cavalcato l'onda, ha detto proprio queste parole a testimoniare, insomma, che non si nasconde dietro la sua bellezza, o non vuole passare per quella per forza intelligente, insomma, sa benissimo che il suo corpo attrae e attira, e quindi l'ha sfruttato per diventare quello che è diventato, cioè questa straordinaria celebrità globale.
Sì, icona dell'America, dell'America televisiva, dell'America trash. Poi scopriamo che non è americana, tanto per cominciare.
No, lei è canadese, anche se ormai vive da tanto tempo in America, risiede a Malibu, in una splendida villa che verrà poi ripresa in tutte le salse in questo documentario Pam Spirito Libero. E tra l'altro questa volta, per la prima volta, potrà anche votare il 4 novembre, perché ha ottenuto la doppia cittadinanza, quindi sarà chiamata anche
democratica, no?
Democratica, grande sostenitrice di Obama. Quando gli ho fatto il nome della Palin ha fatto dei versi che sentiremo.
Dopo sentiremo. Oh, tra l'altro abbiamo scoperto, tanto per completare la vostra preparazione, io vi giro quello che ho imparato, la mia cultura da scatola di Cerini, su Pamela Anderson, che non è neanche bionda, in realtà lo è diventato. Tu questo lo avevi capito, caro Emiliano?
Ma non ci ho pensato molto oggi guardandola, insomma.
Chissà cosa pensavi. Bene, sentiamo l'intervista di Emiliano a Pamela Anderson. Mi piace molto questo abbinamento. La prima domanda che gli abbiamo fatto è, insomma, che cosa c'è sotto questo reality, che cosa si vedrà di più, di inatteso, assistendo a Pam Spirito Libero.
I don't know, probably a lot more than I know now. I think, I mean, I don't know what the perception is, but
credo che scopriranno più di quello che sanno ora. Non che la cosa mi sorprenda o mi dispiaccia, però ho la sensazione che la percezione che la gente ha di me non sia quella giusta. Io sono anche una madre, ho una carriera fatta di tante cose. Quello che vi posso posso garantire è che non si tratta di una montatura. Questo genere di prodotti di solito prevede una sceneggiatura, ma non è il mio caso. Faccio vedere tutto quello che mi capita, come ad esempio il fatto che mi batto per la causa animalista in giro per il mondo. Niente di quello che vedrete è stato fatto apposta per la TV.
Nothing is done specifically because I have a television show.
La domanda che mi è venuta ascoltando prima la sua conferenza stampa, quando ha detto che è un'imprenditrice delle case, lei costruisce case in tutto il mondo. Che cosa ne pensano di questa crisi che sta colpendo l'America, dei mutui, insomma?
I think it's very sad. I think, you know, we live in a world of excess. I think that's the problem. We all live above our means.
Penso sia una cosa molto triste. È il frutto di una serie di eccessi a cui ci siamo abituati. Ma questo, d'altronde, è l'America. È un segnale di allarme nei confronti di questo stile di vita esagerato. Ed è anche una sfida. Io stessa ho delle case in costruzione negli Stati Uniti e in Canada. Amo l'architettura. È il mio hobby. Anche se molto costoso.
So it's my hobby, but it's also very expensive.
Vedo i vostri messaggi che già state facendo i sofistici. Ma come, per un attimo non vi parliamo di Sara Palin, mettiamo al suo posto Pamela, anche se poi in realtà sono quasi coetanee, vabbè, ma questo è un altro.
Ufficialmente 41 anni per Pamela Anderson.
Sì, ufficialmente 41 anni, ufficialmente uno, due, soli tre mariti. E uno un paio di volte, ma questo vale sempre, facciamo uno, però fra i tre mariti, due dei peggiori ceffi, se mi passate l'espressione, della musica americana, ovvero Tommy Lee e Kid Rock. Chissà chi è questo terzo, Rick Salomon, che è stato sposato per belli tre mesi e mezzo circa, e poi misteriosamente annullato. Questo è il white trash, insomma, lo chiamano così gli americani, ciò che la società dello spettacolo ci lascia un po' la striscia che lascia per terra, da Baywatch in poi, insomma, fatta di comportamenti un po' stravaganti. Tu ne hai visto più di uno oggi, mi sa vero?
Beh, devo dire che sicuramente si atteggia a diva, e questo l'ha detto, è entrata da un sipario, accolta da un applauso, ammiccava i giornalisti, soprattutto quelli con la bava alla bocca, e poi ha fatto una cosa davvero strepitosa. Lei prima si è concessa ai giornalisti della carta stampata.
Si è concessa, non usate queste
si è concessa, va bene, nel senso, ha risposto alle domande più o meno interessanti dei giornalisti della carta stampata, vestita in un certo modo, con un bel tubino, chiaramente seno in vista, insomma, nel senso abbastanza scollata. Poi improvvisamente sono arrivati i suoi, insomma, gli organizzatori della puntata. Adesso Pamela si concederà alle televisioni e in parte anche alle radio. È sparita per 10 minuti e è tornata cambiata d'abito, con per esempio le gambe molto più in vista, quindi pronta alle inquadrature delle televisioni italiane.
Che volete, questo è il mestiere dello show business, visto da questa particolare angolazione. Sentiamo ancora Pamela, che cosa l'ha spinta a porre l'appunto, a scegliere, a preferire sempre la TV al cinema, ne ha fatto sempre poco, e che cosa l'ha messa su questo canale che si chiama Entertainment.
I think that this is a really interesting medium right now, is this reality television. It's very popular.
Credo che questo genere di televisione sia interessante, prima di tutto perché è amata dai giovani e rappresenta uno specchio della cultura popolare. E quindi ho accettato con entusiasmo questa sfida con un canale come Entertainment, che si è sempre dedicato alle celebrity, il che rappresenta un approccio da cui mi sono sempre tenuta lontana. Ho preso questo lavoro molto seriamente, perché mi sono esposta con il mio privato. Ho avuto anche discussioni durissime. Credetemi, l'ho presa con entusiasmo ed è tutto vero.
Per la prima volta il 4 novembre voterà in America, una grande sfida tra McCain e Obama. Chi vincerà?
Obama, please God above, pray for Obama. I think so, but you know, I really do. I think Obama's going to be the president.
La Palin le piace, Sara Palin?
Do you like Sarah Palin?
How do you spell? Grr. No, I'm not a big fan of hunters.
Non pensa che molte donne possono cambiare magari idea e votare per la Palin in quanto donna?
Well, I think it's a complete slap in the face to Hillary Clinton. I think that was a political move.
Credo che la scelta di Sarah Palin sia uno schiaffo a Hillary Clinton. È il risultato di una strategia politica e dipende dal fatto che la Clinton, a sua volta, non è stata scelta come vice nel ticket da Obama. Ma penso anche che Hillary Clinton avrebbe ottenuto dai democratici più credibilità e più voti di quanti ne avrà la Palin dai suoi sostenitori.
To vote for Obama.
che analisi di strategia politica che ci monta qui la nostra PAM. Invece quello che non capisco, io chiederei anche agli amici tecnici, un'altra parte, ma questo tono di Emiliano, io non l'ho mai sentito, a me non parla così.
Ed è, come, beh, era concentrato.
Come parlavi?
Era un metro da Pamela Anderson.
Questo tono un po' mellifluo.
Forse era influenzato dalla visione. Ma, tra l'altro devo dire, molto simpaticamente, quando gli hanno chiesto perché non è stata lei scelta come vice di Obama per contrastare, diciamo, mediaticamente la pallina, ha detto, beh, intanto non so chi mi seguirebbe nel ruolo di vice, e poi comunque sono canadese, quindi non sono eleggibile, quindi preparata sul tema.
Come first lady, bene, bene. Ultima domanda che vedo gli abbiamo posto, finalmente alziamo considerevolmente il livello di intervista e chiediamogli conto delle sue 14 copertine su Playboy, un record.
13 in America, it's like, well, I love hundreds, I don't know, all over the world, but 13 in America, so I have to do one more because I don't like that number 13.
In America in realtà è arrivata la 13ª. Ne voglio fare almeno un'altra. Il 13 porta sfortuna.
Secondo lei gli americani oggi, nel 2008, che rapporto hanno con il sesso? Sereno, inibito? Ne parlano più che farlo? Che opinione ha della società americana?
I'm Canadian, so you know, I've experienced both Canadian and American, and I tell you, I was...
Sono canadese, attenzione, anche se conosco bene gli americani. Secondo me, gli americani sono più conservatori, mentre i canadesi sono più aperti, come voi italiani, credo. In ogni caso, mi sono molto divertita in America, non posso certo lamentarmi.
I've had a lot of fun in America too, so I can't complain.
She knows we'll change of shape, we'll change of hold. In my hand me down Mercury, ready to roll. She knew that I had to go and hang out, make lots of noise, and lay out late with a boy, make the mistakes that she made, 'cause she knew all along
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Oh, allora abbiamo mandato Emiliano così a rilassarsi dopo una giornata importante, insomma, e però ne l'abbiamo prontamente sostituito. Abbiamo un altro ospite in studio molto molto gradito, si chiama Matteo Chen. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Capite dal nome, dalla composizione del nome, che è cinese, ma naturalmente anche italiano. Adesso sentirete, parla un italiano direi molto molto locale, molto local.
Molto romano, diciamo.
Tu sei nato dove?
No, nato in Cina, a Zhejiang. Ma c'è sta il problema del tifone che passa.
Certo. E sei arrivato a Roma?
Nel 90.
Quindi avevi?
9 anni, 10 anni là.
E hai imparato immediatamente? Come è andata la tua? Dammi un ricordo dell'addestramento di un bambino cinese all'italiano barra romano.
Ma all'inizio è difficile, perché non capiva la lingua, tutta un'altra cosa, è tutto un mondo diverso. Poi i primi anni, sono i primi 2-3 anni, secondo me è tutto automatico alla fine, perché c'è stata la maestra che dice, mentre impegniamo un po' di più, e alla fine sta dietro a noi un po' di più, no?
Certo,
come
certo,
noi.
Certo.
Nelle lezioni di matematica non andiamo, perché alla fine siamo un po' più preparati, certo, sulla matematica. Certo, allora certo. Nell'orario della matematica c'è la professoressa dell'italiano che ci mette da parte e ci insegna l'italiano proprio.
Senti, adesso che di ragazzi cinesi, soprattutto nelle grandi città, ce ne sono un sacco nelle scuole, vedi che le cose stanno cambiando in meglio, cioè c'è ormai una capacità di integrazione per esempio agli studi, alla scuola italiana più semplice o ci sono ancora problemi?
No, ormai i ragazzi cinesi quando sono sì, qua ormai sono più cinesi, più italiani che cinesi alla fine, perché alla fine ritornano molto poco in Cina,
certo,
e c'è poco contatto con proprio la paese d'origine.
E diventano molto italiani in questo senso?
Sì, molto più italiano adesso con quella nuova generazione.
E tra i ragazzi cinesi c'è ancora l'abitudine, la preferenza a stare fra di loro, o ti sembra che progressivamente ci sia una integrazione anche proprio nel quotidiano, tutti i giorni, la vita
sì,
di tutti
sì,
i giorni?
Sì, sì, ma diciamo i nostri genitori preferiscono stare diciamo tra di loro alla fine. Poi la nostra generazione sta un po' metà con gli italiani, metà con la cinese, però quelle che vengono dopo sicuramente sta più che gli italiani,
certo,
che i cinesi.
E cominceremo a sposarci tutti insieme. Senti un po', tu sei qua per raccontarci,
sì,
una storia di cui ci hai già dato un primo rapporto, non
sì,
appena tornato, ma adesso approfondiamo un
sì,
po', perché c'è stato un tuo ritorno in Cina recente, molto importante. Raccontaci bene la storia, com'è andata?
Vabbè, io ho fatto la richiesta all'ambasciata cinese per segnarmi come volontariato. E dopo
per le Olimpiadi?
Sì, per le Olimpiadi di Pechino 2008.
Mm-hmm.
Dopo un paio di mesi mi hanno spedito dalla Cina un'email che dare conferma che posso andarci, queste cose. A Roma ci sono solo, diciamo, 4 cinesi che sono selezionati,
uh-huh,
io sarebbe uno dei pochi fortunati,
uh-huh,
perché tutto il mondo ci stanno solo 302 di, diciamo, immigrati
chiamati da fuori,
oltre il mare, come
certo,
dicono
certo,
voi.
Certo, certo.
Vabbè. Poi quando siamo andati in Cina ho trovato...
Quando hai ricevuto la notizia dell'ok, dell'accoglimento della tua richiesta?
All'inizio era un po' incerto, perché andarci o non andarci, poi alla fine ho convinto tutti i familiari, dicevo, ma vado.
Cosa ti hanno pagato? Il viaggio?
No, niente.
No, tutto da solo hai dovuto fare?
Abbiamo pagato tutto noi, sia viaggio, alloggio e da mangiare.
Anche l'alloggio?
Vabbè. No, però c'è... La scuola ci ha riservato una cosa carina, no?
No.
Un appartamento pagando 20 yuan al giorno,
praticamente
2 euro al giorno.
Va bene, okay.
Però non ci sta neanche aria condizionata, un po' tutto un
certo,
po'.
Però il clima non è stato tremendo alle Olimpiadi, vero? È stata,
sì,
è stata
sì,
molto meglio di quello che ci si aspettava.
Sì, sì, no? Anche i pechinesi del posto hanno detto che queste Olimpiadi saremo, diciamo, il cielo blu, come dicono loro,
certo,
che sono molto più di quelli degli anni scorsi.
Certo. E invece il tuo sentimento dominante nel partecipare a questo grande evento, com'è stato? Come ti sentivi mentre stavi lì e facevi? Cosa facevi poi?
No, io facevo, diciamo, controllore del biglietto,
uh-huh,
all'ingresso delle... Okay, come si chiama? Occhi su Prato.
Partire di Occhi su Prato.
Sì. facevo controllore. Uh-huh. Siccome non mi piaceva solo fare quel lavoro, no? Certo. Allora scambiavo i lavori con altri volontari, dico, uh-huh, oh, vieni a fare il posto mio che ti faccio. Allora ho fatto pure del mascotte, dentro il mascotte.
I pupazzoni?
Il pupazzotto, quello tutto arancione. Certo. Un po' che... All'inizio è un po' difficoltoso, poi alla fine...
Un po' caldo più che altro là dentro, no?
Sì, sì. Dopo 15 minuti circa deve ritornare subito, perché sennò c'è una... diluviava dentro.
Senti, e la Cina vista dagli occhi di un cinese d'Italia, come l'hai trovata?
No, ogni anno cambia volto, è sempre diversa. Non riesci mai a ritrovare il punto di riferimento tuo. Quest'anno se andare là, c'ho questo posto che mi piace mandarci. L'anno prossimo andare lì non li trovo più.
Ma corre troppo, secondo te, la Cina? Sta correndo...
sta correndo troppo tanto. Troppo,
vero?
Sì. Veramente è diventata una nazione proprio internazionale, è diventata un cittadino.
Senti, abbiamo quasi finito il tempo, ma dici ancora una cosa, tu stai finendo di studiare, hai cominciato a lavorare in Italia, resti in Italia?
Oh sì, mi piacerebbe fare un lavoro tra Italia e Cina, diciamo come un ponte tra di loro.
Beh, che è una delle specialità, un bel import-export.
Sì, import-export, più che import-export voglio fare altre cose, tipo scambi culturali o qualcos'altro, che invece di import-export che lo fanno tutti.
Un po' di turismo.
Turismo ci stanno, perché ho partecipato pure a una fiera a Xiamen, che ci stanno molti italiani, aziende italiane che promuovono il turismo italiano, che ho visto che sono molto bravi.
In ritardo, va bene, ci dobbiamo fermare, grazie a Matteo, so che ci ascolti, anche se criticamente, continua a farlo, noi ci sentiremo per telefono, e una voce in più qui a Jefferson Media. E questa che cos'è? Questa non è la sigla solita, che cos'è?
No, questa è una delle Olimpiadi che fanno sentire adesso, è molto più bella.
Va bene, Matteo in sostanza ci ha cambiato la sigla e ci sembra che forse anche ora, domani poi ci pensiamo, dice che è ora comunque. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Valeria Bernardi, Jefferson Ming è tradio24.it e l'indirizzo mail per contattarci, la replica alle 9, la diretta domani alle 4, come si chiama sto pezzo, di che parla, che cos'è?
Parla del Pechino ti dà il benvenuto.
Va bene, allora Pechino vi dà il benvenuto a tutti voi ascoltatori qui di Radio 24.
Ciao da Matteo.
Ciao.
为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。 都是朋友，请不用客气，花一世情带上你，只为等待你，北京欢迎你，像音乐感动你。
Ah! 客人请不用客气，相约好了在一起，我们欢迎你，北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气，
北京欢迎你。
Bye.